Pronti? Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla diretta del draft 2017. Siamo ben in 8, se non ho sbagliato a contare, le dita mi dovrebbero bastare, quindi ci siamo. E l'isola del piacere è pronta ad accogliervi, poi questa cosa ve la spiegherà qualcuno se ha voglia. È un inside joke, ma io non ho nessuna voglia di continuare ad affrontare l'argomento, quindi vi arrangiate se volete la spiegate voi. Vado in ordine di icone che vedo qua, quindi ciao Nick.
Buonasera a tutti. Buonanotte a tutti.
Ciao Show. Sì, buonanotte.
Ciao a tutti, soprattutto i fond delle torri di mercato.
Sì. Ciao Fleccio.
Ciao a tutti, ma soprattutto a chi non può godere dell'isola del piacere di mercato.
Io leggo dalla chat, Fleccio togli sta foto da camerata che muoio, quindi ciao Michi Berra.
Ciao.
ciao Lore, il bro.
Buonanotte a tutti.
Direttamente dal cesso, Lorenzo.
Sì, la matrice.
No, sta facendo le pulizie, sta facendo le pulizie di casa.
Se no, lo dicevo orgoglioso, ma non ero io.
Ok, e salutiamo con grande piacere i due ospiti. Uno è Cecco, Franz Ruggeri, che ci torna a fare compagnia per il secondo anno in fila.
Ciao a tutti, ciao ciao.
E l'altro è l'inestimabile in qualcosa, mentre voi l'aggettivo a caso o l'avverbio a caso, Maestro Bottini, Lorenzo Bottini, chiocciola bot don't lie.
Buonanotte.
Che è collega, diciamo, di alcuni di noi sull'ultimo uomo, che scrive una serie di cose meravigliose e che ha scritto un articolo oggi sulla Warbold, di cui poi vi parleremo più avanti.
Ora io credo che ho risposto a rinominare come bollologo.
Mi piace bollologo. Bella bollologo.
Me lo prendo volentieri.
Ho tutte le persone che stanno seguendo online. Quanti siamo, Nick, in questo momento online?
108 spettatori.
108, cioè, così sulla fiducia.
112.
Quindi poi aggiornami quando raggiungo il picco massimo di 113.
Sono 115. Ma non diciamo, è una tristezza infinita.
Cioè. Ah. No, ma tanto si arriva, no?
Come quando un alunno di World Online faceva le dirette e diceva: siamo in 5, nuovo record.
Abbiamo linkato insieme al link diretto appunto per seguirci il link della chat che sta seguendo Nick. Per chi non l'avesse disponibile sotto mano, è www.azzurra.org/playit, credo, non mi ricordo.
Chi è che gli sta frenando un camion in camera?
Attenzione, perché l'Onzo Ball nel Papillon c'ha il marchio Big Baller Brand.
Ragazzi, mi ci muove un cazzo.
Veramente.
Severo, ma giusto. Si sente veramente della roba in sottofondo che è indegna.
Io credo che sia Lore che è dentro una turbina.
Io?
Aspetta, stai facendo esperimenti in Galleria del Vento?
No, io no, io no. Comunque spengo, ora chiudo il microfono.
O hai tipo il ventilatore puntato sul microfono,
che potrebbe anche succedere.
No, 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 sto parlando come un cane.
Non è sicuro. Certo, dicono, ma è un sottomarino. Effettivamente è l'ottobre rosso.
Va bene, dunque. Prendiamo una larga. A prescindere da quello che sarà il draft, e direi che fra mezz'oretta faremo un rapido mock, quindi a pochi minuti dall'inizio della sequenza di scelte, che inizierà all'1:30, quindi credo che siamo tutti d'accordo, Markel Fultz verrà scelto dai Philadelphia 76ers all'1:30. Abbiamo una serie di questioni da affrontare, perché insomma è successo il delirio. Prima di tutto vorrei sapere chi è il candidato al premio Phil Jackson di questa nottata, che l'anno scorso è stato vinto dall'anziano, giustamente per aziendalismo.
Ah, che si addormenta avanti e dietro.
esatto, esattamente. Perché non so se avete letto, ma pare che a Jay Williams sia stato riferito da un prospetto che si dice essere top 15, che durante il workout di questo giocatore Phil Jackson continuava ad addormentarsi. E quindi noi vogliamo sapere chi sarà la persona che si addormenterà in diretta
meditando,
stanotte.
Stava meditando, stava meditando, era meditazione.
È come il provino di Rene Ferretti. Riposavo un secondo gli occhi, tu vai.
No, lui chiudeva gli occhi per vedere il futuro 5 o 10 anni avanti quel giocatore. Se voi non capite figlio, non so cosa dirvi. Cioè, no.
Certo. Io sono anche troppo immedesimato, sono arrivato anche già a 12 anni avanti ormai rispetto alla media.
Va bene. Intanto salutiamo
la perché non sono problemi.
Cosa è successo?
Allora, se subite delle violenze domestiche in casa, però la dovete denunciare, non dovete, non dovete stare zitti, perché qui c'è qualcuno che viene pestato con una mazza da baseball.
Bene, salutiamo anche il sosia di Bargigia che ci farà compagnia questa serata e che forse prima o poi qualcuno spiegherà, ma magari anche no. E sono certe cose che è bene che non vengano spiegate, che stanno bene dove stanno e basta così. E niente, io direi di partire appunto da Phil Jackson da Porzingis. Grosso modo la questione è che siamo arrivati al punto in cui è positivo che non lo stia svendendo. Poi lascerò parlare Miki, che può vantarsi di aver detto certe cose alle 24 ore, e sinceramente è vergognoso, io non capisco come sia possibile sostenere la posizione che stanno sostenendo alcuni tifosi Knicks.
Secondo... Ah, pensavo vergognoso io, dicevo grazie.
No.
Lo accetto, no, ma tu...
aggiungiamo, aggiungiamo anche questa, dai.
No, tu di default, se vuoi.
La prendo con... cioè, così.
La posizione... la posizione di alcuni tifosi Knicks, secondo cui appunto... è giusto così perché non è accettabile che un giocatore salti le interviste alla fine della stagione e comunque nella scorsa stagione ha dimostrato delle involuzioni tecniche e tutto il resto, quando fondamentalmente il problema enorme è che l'ego di Phil Jackson impedisce qualsiasi tipo di ragionamento logico e razionale. Io giuro non so come commentare questa cosa, è imbarazzante che si è arrivati a dover cedere Porzingis o comunque a porsi seriamente il problema di cederlo a 2 anni, quindi a metà del suo contratto da rookie, ed era, come abbiamo sempre detto, l'unico motivo per cui andava tenuto in vita in sostanza il regno di Phil Jackson da general manager, cioè ha draftato Porzingis, adesso lo sta perdendo, quantomeno se lo fa pagare, ma voglio dire, ci mancherebbe altro, quindi... Prego Miki, e poi vedete un po' voi come gestire questa cosa, soprattutto Nick, che pare essere parte in causa, o forse no.
Ma a me sembrava che la situazione fosse abbastanza storta già all'exit meeting. È vero, sì, che non conta quasi niente e tutto quanto, però che le prime avvisaglie ci fossero, sì. Un'altra roba che mi ha stupito moltissimo invece sono il fatto che venga definito altissimo il prezzo, che sarebbe, sì, una top 4 più uno o due starter. Ma io quando ho letto quella cosa ho detto, ma veramente no, nel senso che l'ultima volta che è stato tradato, ahimè, una superstar in contratto da rookie, che all'epoca, sto parlando di James Harden, aveva fatto pure meno di quanto Porzingis ha fatto vedere in queste 2 stagioni, sono arrivate 3 prime e uno starter. Cioè, voglio dire,
secondo me dobbiamo anche ragionare su cosa si intende per starter, però.
Beh, che mi Martin era uno starter al tempo, cioè voglio dire, comunque è stato, cioè, il quarto, quinto miglior giocatore di OKC quell'anno.
Anche Chris è stato il quinto miglior giocatore di Suns in questa stagione.
Vabbè, però ho capito, però quelli in ambiente 60.
No, appunto.
Adesso,
no, per carità. 60.
No, quello che dicevo era 3 prime comunque, di cui quella di Toronto, sì, sembrava che fosse una prima buona, invece poi è arrivata una 12 e... Cioè, voglio dire, una 4 più 2 giocatori, a me sembra un prezzo ridicolo per Porzingis. No, e lo dico seriamente. No, non ridicolo, ma molto, molto basso. Cioè, io mi aspettavo che si partisse dalla terza, da quelle di Boston, e non solo una di quelle buone.
Il mondo è cambiato, però, Miki.
Però Porzingis è parecchio meglio di quanto era Harden, cioè, voglio dire.
Oh Gesù! Calma lì però,
Ma quell'anno lì?
Ma perché siamo finiti a parlare di Thunder anche per
veramente?
Perché l'unico esempio, dimmi se c'è un altro esempio di superstar tradata nel contratto.
Già partito un po' le bella.
No. Facevi bene a dire vergognoso a lui.
Allora, allora facciamo così, mutiamo Berra, Nick parla tu.
No, ho finito.
Sembra che si parla di Thunder in qualunque cosa.
Non è possibile. Vabbè, io quello so.
Io quello so. Allora non ti invitiamo più, basta saperlo. Cioè.
Vabbè, ma lo sapete già da mo'. Cioè.
Ho capito, ma speravo non così.
Una cosa che mi ha scioccato.
Certo.
Che,
a parte Berra, intendi?
Sì, beh. Cioè, dovreste chiamarvi Boldont, non so, Berra o qualcosa del genere. Sì. A me ha scioccato il fatto che nessuno dall'organizzazione Nix abbia parlato con Porzingis, a quanto pare, dopo, diciamo, sì, dopo che ha saltato l'exit, le interviste, diciamo, di uscita, eccetera. Cioè, nessuno ha provato a contattarlo. Cioè, l'hanno lasciato andare in Europa, comunque tornare in Lettonia, e bom, basta, fine, non gli si dice più niente, non, una chiamata, niente, a posto così. Per me è una cosa che non sta... Cioè, un'organizzazione del genere non è possibile fare una cosa del genere, non è possibile. Soprattutto se poi, dopo, inizia questa sorta di tiritera di Phil Jackson, dove praticamente lancia queste frecciatine, manco fosse una mezza figa che è stata lasciata dal tipo, cioè, ragazzi, cioè, no, davvero. Cioè, io sono... non capisco. Cioè, ancora prima del discorso della possibilità di una trade, il fatto che comunque in questi ormai 2 mesi nessuno dell'organizzazione abbia cercato di parlarci, no, cioè, se anche, cioè, non so se sia vero, però c'erano dei report abbastanza veriti, cioè, diciamo che si potevano anche credere su questa cosa. A me ha lasciato totalmente allibito questa cosa qui. Io non so cosa ne pensate voi, per me, cioè...
Ma è allibito su più livelli, cioè, sì. Rimango allibito che è così importante partecipare a un exit interview a fine stagione e, tipo, non è importante perdere una partita senza dare preavviso come ha fatto Rose in stagione, che nessuno gli ha detto nulla. È stato abbozzato con... Vabbè, ecco. So, ragazzi, è allibito pensare che hai un giocatore franchigia che praticamente... ti è piovuto dal nulla, o bravo te che l'hai preso, e invece di dire questo giocatore non sta funzionando in questa squadra, quindi mando tutto il resto della squadra calci nel culo via, mando lui via per il futuro, e non ha ancora 21 anni, è una roba che non ha senso.
Cioè, no, stai alienando il giocatore franchigia.
La risposta di Phil Jackson ai tifosi: no, beh, penso di sapere cosa stiamo facendo. Ah, sì?
Dillo anche a noi. Una notte.
Non lo so. Maestro, vuole dire qualcosa sulla questione? Vuole farsi portavoce del parere di Morrone? Che ne so?
Deve togliere... Ecco.
Sì, non parlerò mai invece di Morrone, questo mi sembra evidente.
Veda lei!
No, dico che è molto divertente che in questo revival anni 80 queste persone sono ancora in troppo negli anni 80, vivono malissimo. Nel senso che sia Phil Jackson che il caro Magic Johnson vivono in un'epoca che non è più la loro, e quindi fanno cose che non hanno più nessun senso logico, ed è molto divertente almeno vederlo. Poi immagino che Morrone stia piangendo in bagno in questo momento.
Credo di sì, stanno facendo gara a rovinare una franchigia proprio.
Sì, e non l'ho seguito benissimo facendo Porzingis, però è intrigante, devo dire. Cioè, su come si possa sempre andare più in basso nella vita.
Io, tra l'altro, ho appena finito di sfottere Govoni, noto tifoso Lakers, d'altro uno di quelli che ha perso la brocca, poi ci arriviamo con Fleccio nei prossimi minuti su quella questione.
Ha perso anche la salute, Govoni.
quella da anni.
Anche perché posso perdere la brocca e proprio Fleccio. Quindi...
No, non credo. Mi sembra abbastanza zen sulla questione. Soprattutto rispetto... ai suoi colleghi di tifo.
Sono meno zen su altre questioni, come un eventuale countdown.
Come le negre, tipo.
Ah, anche quello. Parole che tu dici e che io non conosco, ovviamente.
No, certo. e ricordiamoci che i tifosi Lakers, l'ambiente Lakers in generale, è quello che ha piantato su un casino epocale perché è arrivato Mike D'Antoni e non Phil Jackson ad allenare quella squadra nell'ultimo anno buono dei Lakers, in cui c'erano Dwight Howard e Steve Nash e così via, e che comunque, se non avessero litigato, semplicemente se non si fossero separati Ginny Buss e Phil Jackson, poteva anche essere che a questo punto ai Lakers ci fosse Phil Jackson, non Magic Johnson, nonostante tutto si lamentano, e questa cosa mi fa morire dal ridere. Insomma, qua vorrei sentire i due tifosi Lakers presenti per la questione.
Va di lei, va di, va di.
Grazie. A volte la fanbase dei Lakers...
Che cavaliere, sembra... Fleccio, guarda, grazie. Proprio guarda, una roba vergognosa.
No, ma grazie. Io posso dire che a volte la fanbase dei Lakers mi sembrano peggio dei Directioners, perché a parte non capire un cazzo mai, c'è sempre un misterismo nei confronti di quello che succede, che è, cioè, è totalmente, io non me lo so spiegare. Allora, che tante delle scelte che sono state prese da chi comanda all'interno dell'ambiente dei Lakers negli ultimi anni non siano state delle scelte totalmente nella direzione sensata, oppure che comunque l'ambiente Lakers abbia vissuto gli ultimi due anni di Kobe, praticamente prigionieri degli ultimi due anni di Kobe, che la squadra sia stata quello che era, che stiano ricostruendo, eccetera, eccetera, va bene. Però l'isterismo che segue comunque ogni mossa che fanno i Lakers è totalmente... Io non l'accetto mai, infatti quando sento i tifosi Lakers mi vengono sempre dei brividi e io non riesco sempre a, come dire, sentirmi uno di loro, nonostante quello che penso, cioè nonostante io sia effettivamente un tifoso Lakers. Detto questo, io Phil Jackson non avrei mai poi mai rivoluto ad allenare.
No, ve lo diamo come presidente, che problema c'è?
Ma, ripeto, io posso fare una colletta, c'è la residenza Agni Azzurri a San Colombano al Lambro, pago una retta mensile e lo mettiamo lì, perché per me Jackson comunque, al di là di tutto, a me dà l'impressione che non abbia voglia comunque di fare qualsiasi lavoro stia facendo adesso a New York.
Poi me l'ha detto anche Isola oggi, dice in questo periodo dell'anno è attivissimo perché prima finisce trade, firme, roba varia, poi andare in vacanza tutto presto.
Cioè adesso senza mancare di rispetto, però io non sono così convinto che Phil Jackson abbia voglia veramente di impegnarsi o si renda conto di quello che è l'impegno di gestire una squadra, indipendentemente dalla squadra, che fossero i Lakers o che siano i Knicks. Per me Phil Jackson deve semplicemente uscire dalla NBA. Perché è talmente chiaro che io non so se è un problema di voglia o se non ha ben chiaro quale sia la differenza tra allenare una squadra e gestirla da presidente.
No, ecco, la cosa bellissima, ad esempio, che oggi ha detto: nella mia carriera da allenatore non è mai successo che un giocatore avesse saltato l'intervista uscita. Ma infatti non sei più un allenatore. Cioè, smettila di parlare di te stesso come allenatore. Cribbio!
Continua. Probabilmente è anche questo. Nel senso, lui ha vissuto X anni, non so, 30 anni da allenatore e ha ancora la mentalità da allenatore. Probabilmente non ha mai avuto, non avrà mai la mentalità da presidente e la visione che serve per essere un presidente, perché non tutti lo possono fare e probabilmente lui non lo può fare proprio.
O più semplicemente non è più un professionista più che un allenatore, cioè è un anziano che, come tutti gli anziani, si addormenta
piano con le parole.
Esclusi i presenti.
Beh, scusa, no, come tutti gli anziani si addormenta seduto, include i presenti, esclusi i presenti niente. Cioè, scusa,
Lui si addormenta sdraiato.
Vabbè, uguale.
Ancora qualche anno. Quindi, è l'età. Cioè, nello sport c'è questa diffusa convinzione per cui l'età sembra non esistere, quindi se... diciamo tu dovessi scegliere se farti operare da un chirurgo di 77 anni o da uno di 40, non ci penseresti due volte, mentre nello sport gente di 70, 75, 80 anni continua a spadroneggiare e a essere considerata al vertice della sua professione, cosa che non può oggettivamente essere. Phil Jackson è stato un grande allenatore,
ma certo,
non si sa se magari avrebbe potuto essere anche un grande dirigente, perché in parte faceva anche il dirigente quando c'era l'allenatore. Ormai è un anziano fuori dal tempo, che non è al passo coi tempi, non ha nessuna intenzione di mettersi al passo coi tempi, perché oltre a essere meno acuto e meno aggiornato dei giovani, lavora molto meno dei giovani, perché credo che sia il dirigente NBA che dedica meno tempo al basket tra tutti quelli presenti, quindi con queste premesse è abbastanza inevitabile che la sua gestione finisca per essere disastrosa.
Ok, Nick, io credo che dopo questo messaggio di Fletcher tu debba chiccare l'anziano proprio diretto dalla chat, perché sì.
Ma povero anziano. E tra l'altro risponderà da solo l'anziano.
Ok, e che tu in qualche modo dobbiamo chiccare Luca Maghini dall'ascolto della trasmissione, perché ha detto stay strong Michi Berra, BDL Plate non ti merita.
Ma lascialo stare, su.
Vabbè, tanto certo, Lorenzo Neri ha lasciato la chat, da quanto era disgustato.
Maghini, hai fatto lasciare la chat a Lorenzo Neri, non va bene.
Va bene.
Invece presidente okay. dell'INPS propongono. Chi propone chi sul chat?
Dell'ISIS più che altro.
Anche. Gli ultimi rumor, i Raptors provano a muovere Valanciunas, i Spurs provano a muovere Aldridge, vedete se c'è un filo comune in queste cose.
Dubito,
su Aldridge c'è Paul Pierce che dice I wouldn't trade for LaMarcus Aldridge for me now. Così,
ecco che magari anche no, magari non esageriamo. Allora, se mi dici non pagherei per avere Aldridge potrei essere d'accordo perché è un annuale e tutto il resto. Non lo prenderei.
È un annuale, io devo ancora vederlo con che quella player option da 23 milioni la lascia andare. È vero Colta. Che se li può fare più anni, però se a fine anno prossimo è in uno stato di forma anche solo decente,
ma dipende da dov'è,
ma sì, però comunque l'anno prossimo non ci saranno tanti soldi. Cioè già quest'anno secondo me ci sarà una bella riduzione di transazioni cosmiche.
La riduzione di 2 milioni è un calato rispetto alle previsioni. Ora.
No, ma in generale rispetto all'anno scorso dicevo. Cioè quest'anno non ci sono tante squadre che possano dare grossi soldi se non ai propri. E quindi non è così automatico che tu ti becchi un altro contratto da 80 milioni, Cioè,
no, da 80 probabilmente no. Però.
E allora quei 23 li pigli e poi ti pigli il contratto quando hai, cos'è, un 84 Aldridge?
Forse 5, comunque sì, siamo giù di lì.
Anche a parte la diretta League Pass.
Sì, con De'Aaron Fox che aggiusta il Papillon a un agitatissimo 85, Markel Fultz.
Fa 32 anni fra un mese.
Sì, 85. Dai.
Di male Fultz, sì, sta per guadagnare 8 milioni di dollari l'anno.
Sì, comunque è agitatissimo, cioè calmati ragazzo, cioè per il
pigli vabbè, no, sappiamo che tu quando ti hanno draftato eri tranquillissimo
però gli altri guarda gli altri, non so, sono tutti tranquilli, mentre per loro cambia parecchio, lui sa già di essere preso alla 1,
altro rumor rilevante, Butler e Minnesota, pare che ci sia del movimento su quell'asse lì, vedremo. Va bene, prima di iniziare ci chiedono appunto come fitterebbe Butler a Minnesota, vediamo dopo nel caso, non facciamoci troppo la testa, parliamo delle cose che sono successe veramente, quindi abbiamo mezz'ora per parlare di due trades e l'articolo del maestro su LaVar Ball, di cui credo si parlerà verso l'1.40, quindi l'articolo magari lo approfondiamo un pochino prima. Direi la prima trade di cui vorrei ovviamente sentire una discussione è quella che ha coinvolto Marco Belenelli, un giocatore che è talmente rilevante in NBA che manco sanno come si scriva il suo nome, che è finito... Cosa c'è? Che è finito agli Atlanta Hawks per ricoprire il ruolo tutta, che...
Anche Porzingis, non sanno come si scrive, che lo scrivono tutti Porzingis.
Anche Dwayne Wade. Anche Dwayne Wade non sanno come si chiami dopo 40 anni che gioca in NBA. Tra l'altro grande Wade che in sostanza ha detto che Dion Waiters merita 150 milioni perché ha detto uno che segna X punti con X per cento se avesse 25 anni prenderebbe 150 milioni Waiters preso in piedi.
Ma infatti quindi li magari prenderà no. Dion, grande! No,
Sì, certo.
Sì.
Comunque dicevo, Marco Belinelli andrà a fare credo il ruolo che era nell'ultima stagione di Dunleavy, una roba del genere ad Atlanta. Potrebbe avere soddisfazione o magari no, non ho la più pallida idea di cosa saranno gli Hawks sinceramente nel prossimo mese, anche perché la decisione da prendere su Millsap non è assolutamente marginale. Non so cosa sia quella roba lì, cioè se sia Atlanta che si vuole liberare di Howard e in questo momento liberarsi di Howard ti permette solo di prendere un Plumlee e un contratto a caso, non ho veramente idea di come giudicarla quella roba lì. Aiutatemi se avete capito insomma quale sia stata la ratio dietro quella roba lì.
Ma in realtà il contratto di Plumlee è peggio del contratto di Howard.
Sì, è più piccolo ma più lungo.
Non è proprio state up peggiore, almeno Howard difensivamente lo fai giocare. Plumlee poi è proprio peso morto a cap.
Tra l'altro un contratto come quello di Plumlee dato dai Bucks l'anno scorso mosso due volte in sei mesi è una roba molto 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 strana. Cioè non è complimenti a chi è riuscito a muoverlo, ma non era così facile.
No. A me piace abbastanza per Charlotte sta trade, devo essere sincero. piace più per Charlotte. Penso per Atlanta l'unica cosa che ci vedo è se lo volevano togliere dai coglioni. Non so per quale motivo, magari il solito problema di spogliatoio che possono vedere, ma...
Beh, che può starci,
sono due in due anni.
Ci sono dei precedenti, insomma, quindi potrebbe essere quella. Charlotte, secondo me, si prende un contratto che non è peggiore, si prende un giocatore che difensivamente ancora qualcosa sposta, quindi a me non dispiace per loro, in cambio di Berinelli comunque.
Ma il fit tecnico è abbastanza osceno, però, con Charlotte, nel senso che Charlotte andava bene quando giocava tanto con Zeller da centro.
Yes, questa è la parte principale.
Questa è una cosa che, boh, con Howard... Vabbè, puoi decidere di non farlo giocare tanto. Il problema è che poi, se non gioca tanto, o soprattutto se non gioca come vuole, poi ritorniamo al punto 1 del discorso. E quindi a me questa trade non piace in generale, né per una né per l'altra. E, probabilmente il razionale dietro la scelta di Atlanta è un inizio di smobilitazione dove si tenta di tenere contratti un pochino più piccoli e gente che non rompa le balle, soprattutto se si vedrà che Millsap non rimane lì. A me questa sembra la prima mossa di prendere contratti non terribili e togliere tutto il resto.
Attenzione, perché il fatto che sto cambiando trade, scusate, però Valanciunas e la 23 vogliono muoverle assieme, quindi penso che sia il dump di Valanciunas la 23. Quindi secondo me Brooklyn potrebbe interessare. Sono un po' di squadre che vogliono entrare.
Ma c'è Sacramento che Brooklyn cerca lunghi bianchi con...
Per favore.
vedrai.
Comunque sì, temo che ci assomigli molto a un dump.
Sì, vabbè, questo è un dump sicuro.
Quindi Brooklyn passerebbe da Lopez a Valanciunas?
Prendendoci D'Angelo Russell.
Perché no, infatti.
Si prende D'Angelo Russell, è una scelta.
Cioè, considerato la posizione di Brooklyn, qualsiasi roba presa gratis e per il semplice concetto di farci su un tentativo vale la pena, ma non scherziamo nemmeno.
Il massimo, diciamo prima di Nick, è che Brooklyn si piglia adesso Crab, a cui ho offerto contratto, più la scelta di Portland per il disturbo.
Per esempio, sì. Sì.
E quello è stato uno dei peggiori match assoluti l'anno scorso. Salary match.
Invece abbiamo l'altra. E... Allora, io credo che nessuno mette in dubbio che sia una trade di merda per i Lakers. Il problema non è se è una trade di merda, è quanto costretto eri a fare una trade di merda a un certo punto di questa finestra, che può essere di 1, 2, 3 anni, per levarti dalle palle il contratto di Mosgov e la salma di Deng, o uno o entrambi, o quello che vuoi, e valutare se l'asset da cedere per levarsi intorno a questa roba qua dovesse essere D'Angelo Russell. Io mi sono fatto l'idea che questi abbiano deciso fondamentalmente di anticipare un pochino i tempi, quindi di provare a puntare sul fatto di essere rilevanti nella prossima free agency, quindi non questa 17 ma la prossima 2018, e per evitare di trovarsi con pistola alla tempia di gente che li avrebbe strozzinati, come ho sentito dire da tifosi Lakers, chiedendo magari Ingram o magari Lonzo Ball, chi verrà scelto la 2 per la cessione di questi contratti, abbiano preferito muoversi prima cedendo un giocatore che non era esattamente amato e non era esattamente stimato fondamentalmente da nessuno, credo, all'interno della franchigia, per una serie di motivi. Poi sono uscite delle voci secondo cui gli avevano messo a disposizione chiunque a qualsiasi ora del giorno e della notte, a qualsiasi periodo dell'anno, e lui non si fosse dimostrato particolarmente voglioso di apprendere, di sbattersi, quello che volete, insomma. Però credo che fondamentalmente le case abbiano detto questo: prima o poi dobbiamo cedere questi contratti per essere in grado di prendere certi giocatori, preferiamo farlo adesso, anche rischiando di rimanere a secco di quei giocatori, cedendo quello che ci piace un po' meno, che farlo poi essendo costretti a cedere gente che invece ci piace, perché sostanzialmente i Lakers in questo momento hanno finito gli asset cedibili, intesi come quelli che loro credono di voler cedere, perché Randall a fine anno va pagato e quindi in sostanza non lo cedi più, come un valore, ma al limite lo dai via, e gli altri giovani sono Clarkson. Direi che per Clarkson basta sentire la scorsa puntata, non esagererei ulteriormente sull'argomento.
Ingram non lo cedono.
No. Per Clarkson basta uscire durante la notte e sentire un camion della spazzatura che raccoglie più o meno. No,
quindi chiedo ai tifosi Lakers, dimmi.
No, dicevo, paradossalmente il fatto di aprire un pochino più di spazio per Clarkson e fargli segnare un botto di... No, lo so, ma...
Qualsiasi cosa stai dicendo, no.
No, in realtà, nel senso che poi...
Un botto, no, allora, con un candelabro di dinamite, glielo infilo sì, e gli faccio fare un botto.
Sì, questo tu, però, poiché tu devi liberarti
no, di... No, ma non sono lui.
Tu devi liberarti di asset di un certo tipo e Clarkson è il più facile... se riesci a fargli fare una figura non meschina nei primi 4 mesi di stagione, è possibile che tu riesca a regalarlo. Togliergli da davanti dalle palle Russell e farlo giocare con uno come Ball che la palla gliela dà pure con due pigne sopra, con la meringata, vai a se non altro a renderlo un giocatore presentabile. E
sì, questo vale per chiunque,
ma vale soprattutto per gli asset che devi mandare via. Io la trade non la trovo terribile per quello che vogliono fare i Lakers. L'hanno pagata tanto. Se riescono a fare quello che vogliono, secondo me è una trade che ci sta. Se rimangono invece senza Russell e non beccano nessuno, cioè...
Ecco, io quindi vorrei sapere, soprattutto ai tifosi Lakers, poi facciamo anche un giro d'opinioni. Se l'avreste fa...
Lo faresti?
Come valutate in sostanza Russell? Perché questa più o meno rischia di essere un sondaggio su Russell, come magari quella di Ainge è stato un sondaggio su Fultz. Aspetta che finisco le domande, così poi vai. Un breve cenno di gioia per la decisione di Nicky Young di uscire dal contratto e poi un quadro complessivo della situazione.
Allora, la trade... Una trade così era da fare prima o poi, nel senso che i Lakers dovessero prendere uno dei tre asset che hanno, che sono la 2, D'Angelo Russell o Brandon Ingram, e usare uno di questi tre per liberarsi di uno dei due Albatros era abbastanza inevitabile e lo sapevano tutti. Le domande a questo punto sono: nella scelta tra il prima e il poi, perché prima, perché adesso e perché non poi? E a questa direi che hai già risposto tu, nel senso che loro avevano paura che avvicinandosi, andando più avanti nella stagione, si rischiasse di farsi taglieggiare, oppure insomma andando avanti in un'altra stagione ci sono gli infortuni, metti caso che Russell si faccia male, faccio per dire, e a quel punto non puoi più fare questo discorso, eccetera eccetera. Quindi sulla domanda tra prima o poi l'hai già dato tu la risposta. Sulla domanda perché Russell, ecco, questa è la più interessante, perché c'è una notevole discrepanza tra quello che pensano i tifosi dei Lakers e, a mio parere, anche molti addetti ai lavori neutrali sul valore degli asset dei Lakers e quello che ne pensa la dirigenza. Perché, per dire, secondo me e secondo molti altri, Russell è un asset, è ed era un asset e un giocatore superiore a Brandon Ingram. Mentre per la dirigenza, Brandon Ingram è sempre stato quello intoccabile. E D'Angelo Russell era, quando dicevano qualcosa di buono di Russell, era questo mese Russell, ottima etica del lavoro, ha lavorato un sacco, perché lo sapete che è un coglione, non fa un cazzo e non si allena mai. Cioè, questi erano i complimenti che facevano a Russell. Non hanno mai detto una buona parola su di lui. E non è neanche un discorso di dire viene dal vecchio regime, perché di tutti gli altri giocatori che venivano dal vecchio regime, erano verso di loro erano propositivi e attivi, eccetera. Su Russell l'ha sempre trattato come un infame coglione. Non so perché, sinceramente, perché diciamo Russell, sinceramente, io lo ritenevo e lo ritengo e continuerò a ritenerlo un giocatore che vale e che è in rampa di lancio per diventare quello che sono diventati gli Harden, Westbrook, Chris Paul, eccetera.
Ho capito, ma tu non stai attento quando gli insider ti dicono che uno che ha finito di giocare in NBA e tutto il resto, non è colpa mia, devi stare attento.
Certo, però quindi in linea di massima la sua strada l'ha imboccata ed è quella, poi da quella strada può deragliare tranquillamente perché è una testa abbastanza disabitata e questo non lo si può negare. anche Harden lo era alla stessa età, anche Westbrook lo era, quindi diciamo io non so perché alla dirigenza Lakers facesse così schifo. La realtà è che per loro non c'era proprio gara, cioè avevano due asset e poi un terzo asset che veniva molto dopo. Noi altri non siamo d'accordo, però pazienza, bisogna starci. Aggiungo un'altra cosa, i Lakers hanno cercato in tutti i modi di scambiarlo per una scelta tra la 7 e la 12, diciamo così, e da quanto si dice ne hanno ricevuto soltanto risate e pernacchie. Sì. Ora, questo da un lato fa capire quale fosse il valore percepito di Russell, perché io personalmente Russell per una 12, una 10, ma anche una 7 non l'avrei dato mai nella vita, perché secondo me è più forte dei giocatori che ci sono in quel momento in questo draft, però evidentemente altre squadre non la pensano così. E B, se i Lakers fossero riusciti in quella mossa, viene da chiedermi se i Lakers avessero in questo momento una 9 in più ma ancora il contratto di Mozgov sulla schiena, sarebbero in condizioni migliori? Secondo me no, e questo può dare un'altra luce a quella trade.
No, ma poi c'è anche il fatto che Brook Lopez, boh, magari
secondo me è irrilevante.
No, non lo so. Comunque l'anno scorso non ha giocato male, cioè voglio dire,
ok, ferma, se va bene cosa fai, gli dai dei soldi a fine anno?
Eh no, appunto, il problema è questo, cioè,
quindi ora dovrà di farlo Lopez.
Quindi è rilevante. No.
Quello che devi fare non lo fai mai, cioè non è che fai una trade per liberare capo per darla a Brook Lopez, dai.
Ma no,
Lopez
però
è da subito il miglior giocatore dei Lakers, ora come ora roster, è probabilmente il miglior giocatore dei Lakers degli ultimi 5 anni e il miglior tiratore da tre dei Lakers. Però se il piano è liberare spazio per due max, non c'è modo per liberare spazio per due max senza rinunciare a Brook Lopez. Quindi,
se va bene, riesce a scambiarlo di nuovo, ma deve andare un po' di lusso.
Deve fare veramente 4 mesi spaziali, novembre, non febbraio.
L'anno scorso ha giocato benissimo, comunque l'anno scorso.
Anche poi perché cederlo per cosa? Hai bisogno di quello spazio, quindi cosa lo cedi? Per
tra
qualcuno
altro,
che si accolla tutto sul contratto?
Gente come lui che scade magari con un asset.
Ho capito.
Ma lui già
ho capito, guarda cosa dice.
Ma magari con un
guarda cosa hai fatto con... Guarda cosa è fatto con Williams. Per Williams è dovuto prenderti un altro giocatore con un altro anno di contratto per prenderti una scelta. Secondo me è veramente... Cioè in 10 volte, se ti va bene una volta, prendi quello che vuoi tu da Brook Lopez in questo momento.
È un contratto in scadenza, appunto. No. Poi, che mentre va in scadenza possa essere un giocatore utile per questi Lakers questa stagione, ben venga, ma è abbastanza
Se non altro per togliere la scelta Ainge.
Questo potrebbe essere un marginale...
Così.
Quello interessa ai tifosi, ma secondo me alla dirigenza non, assolutamente no.
Boh, togliere una scelta sicura a una squadra forte nel futuro?
Sì, vabbè, ma non facciamo passare Brook Lopez, Brook Lopez come quello che te ne fa vincere 35 da solo e ti fa passare dalla 1 alla 8, adesso non esageriamo.
No, però magari qualche partita in più la vinci.
Come i Nets quest'anno.
Esatto, infatti. Vabbè, c'è costarebbe
proprio uno scarto.
Come i Lakers.
Basta inserire sul cadavere, su.
Io però su Lakers non mi pronuncerei, cioè io lo dico proprio tranquillamente, cioè io capisco, è una trade che al momento ha un solo vincitore, perché questo è andato via un giocatore che i Nets che non
attenzione, scusa, c'è la notizia della serata su sportsillustrated.com: David Kahn commenta il draft
lui
con Kwame Brown.
E tra l'altro c'è Sam Amico che dà talk between Cavs and Spurs, la Marcus Aldridge e Danny Green.
Se li dà Sam Amico ha la stessa validità che se li diamo noi qua dentro.
Vabbè. Sì, hai ragione.
Scusa Lore, ma era la notizia dell'anno.
No, e io ci potrei tirare anche un Cristo, se vuoi, perché cioè, David Kahn che commenta il draft veramente come...
Quando
io.
Vuoi, siamo in fascia notturna, quindi assolutamente...
No, fascia notturna, però diamoci un po' di parata, perché sennò questo finisce male. Già alla 2 c'è già dei rischi grossi.
No, ma se vuoi pesato, quindi...
No, però dico, sul discorso di Nets, Nets hanno dato via un giocatore che bene, ma che a loro non serviva, fondamentalmente una ricostruzione di Lopez non serviva veramente a niente, e ci hanno preso un giocatore più che futuribile, come avete detto voi, questo ragazzo
è del 96, ha ancora 21 anni, e darlo per finito, con etica finita, lo so che è un problema abbastanza grande e non bisogna sottovalutarlo sicuramente, però da qui a 21 anni a darlo per finito tenderei a aspettare. Il problema è che dall'altra parte io sinceramente vedo dei Lakers che ancora non hanno capito che cosa sono. Stanno provando a mettere più roba possibile in mezzo, probabilmente per fare un anno, il prossimo anno, per dire magari arriva Paul George, faccio questo pensiero, magari arriva Paul George e dice non facciamo così schifo, perché se Paul George arrivasse da solo sarebbe qualcosa che secondo me la vivono male. Secondo me la pensano sul fatto che arriva Brook Lopez, cioè Paul George così, allora la vivono un pochino meglio. Sono lucubrazioni mentali mie, per carità.
Anche perché i Lakers non hanno la scelta il prossimo anno, quindi far schifo per far schifo...
Esatto.
Ancora meno senso.
Ma tanto per chiudere, quello che hanno... Scusa, allora, vai pure.
Prego.
No, l'unica cosa che mi viene da dire di questa trade è che i Lakers hanno scelto tra il cedere Russell, il cedere Ingram e il cedere la scelta numero 2. Di queste tre cose hanno scelto la cosa che secondo loro a livello dirigenziale gli piaceva di meno per il futuro. Russell era la cosa che gli piaceva di meno per il futuro, hanno deciso di dare via Russell. Tra l'altro, quello che hanno preso in cambio, che appunto come avete detto voi, questa trade sia abbastanza unilaterale, adesso va bene tutto. Però, ragazzi, per togliersi almeno uno di quei due contratti lì, cosa fai? Tanto se offrivi il contratto di Mozgov e Clarkson, il contratto di Mozgov e, che cazzo ne so, Randall, non lo riuscivi a dare via. Se aveva uno di questi tre asset, che erano Ingram, la scelta numero due.
Anche Randall. Il discorso di Randall è che in questo momento Randall probabilmente non è neanche un titolare NBA degno, ma non che non lo possa diventare, oggi non lo è, non dà garanzia a nessuno. Nessuno
ieri era, ieri altro no, è un po' così.
Tra adesso e fine anno devi pagare Randall, quindi non hai alcun incentivo a considerarlo un asset.
Esatto, sì. Niente, quindi... Poi l'opinione personale che avevo su Russell è che Russell mi piaceva tanto, e come si è anche letto in giro, il fit con Lonzo Ball era tutt'altro che malvagio, anzi.
A me piaceva tanto questo. Sull'aspetto di vedere anche come riusciva il Volbert lì, anche Luke Walton, a me mi sarebbe molto piaciuto di vederli insieme.
Sì. Un fit sinfonico, dai.
Sì. E niente, non, è un fit che non accadrà, e
no, assolutamente non credo.
Quindi,
a meno che un caschi fino, io credo un caschi fino ai Nets, la vedo dura.
Non mi ricordo se
neanche se la VAR estraesse un fucile e iniziasse a sparare alla gente.
No, tanto c'è gente che ha scommesso forte che quando chiamano Lonzo sale anche la VAR sul palco, C'è gente che ha scommesso dei soldi su sta cosa.
Fra 20 minuti ci siamo.
Io spengo e metto su Woj.
Comunque parliamo di...
Non ho vivo così.
La dubbia della serata. Cioè, allora, Wolves, ok. Lonzo, ok.
Dai, facciamo un po' di mock.
Danno Isaac alla 3.
Un attimo. Abbiamo 5 minuti per l'articolo del maestro, poi abbiamo il mock.
No, facciamo il mock, forse un po' maestro, più bello.
Maestro, scusate, va. Prima ho una comunicazione di servizio, sì. Dobbiamo salutare l'account di NBA Italia che ci segue con affetto, presenta sempre anche lui.
Cosa ha fatto?
No, e nel tempo libero blasta i copiatori tipo come di contenuti mentana. Altrui.
Quindi... Aspetta che vado a vedere se c'è un nuovo follower su Twitter.
C'era una domanda che lo riguardava in qualche modo, dovrei ricercarla. Quindi maestro, mentre lei parla delle sue cose e ci spieghi le basi dell'articolo e i punti salienti e dica dove trovarlo, io cerco quella domanda che era interessante.
Siamo già verso questo, mai sia il testo.
Vada.
No, vabbè, ho scritto questo pezzo perché è interessante dare un po' più di consistenza al personaggio di LaVar Ball e come è stato raccontato negli ultimi sei mesi, diciamo, un personaggio un po' più complesso, un po' più spesso di quanto si venga appunto ridotto alla figura del Copter Dead, del cialtrone e tutto, niente. E mi sembrava molto affascinante, una grande metafora dell'America, comunque, come tutto, poi gran parte del basket. Ma adesso, sinceramente, lo volete leggere, se volete, se avete 20 minuti da perdere, l'ultimo uomo.
Però... la chat per il pezzo.
Grazie mille. Però facciamo forse un mock draft che mi sembra più interessante, visto che il tempo comincia a stringere davvero. Non lo so, voi che dite.
Va bene, va bene. Ah, dicevamo, Fultz, ok. Bolla la 2 sicuro
per anche tutti. Anche perché se no... scompare anche Maestro Bottini dalla chat.
No, ma no, spegniamo. No,
io direi che il Maestro Bottini due o tre concetti li potrebbe anche raccontare qua, così invoglia chi non l'ha letto a leggerlo. Si faccia pubblicità, non si faccia problemi, prego.
Bisogna dire che Lonzo, Lamelo e Liangelo hanno costruito una delle squadre più vincenti dell'high school di tutti i tempi. Hanno vinto un titolo... in California, non avendo perso nessuna partita e vincendo contro 11 squadre ranked, contro le powerhouse incredibili come Monteverde, La Salle e Montgomery Bishop, in un anno veramente straordinario e giocando un basket che non si era mai visto prima. Forse l'unica vera similitudine è quella con i Golden State di quest'anno, ovviamente la squadra gioca a dei ritmi fisici che non esistono a quell'età e che è stati costruiti passo dopo passo dagli allenamenti studenti folli, la VAR che li portava a correre alle 6 di mattina sulle colline californiane e poi li faceva fare delle ripetute di pesi fuori di senso per dei ragazzi di 14-15 anni fino adesso, ecco. Questa è forse la cosa più intrigante. E comunque stiamo dicendo che la VAR porterà due o tre ragazzi in NBA e non è una cosa così banale.
Io su quello lì, e sicuramente, cioè, il discorso di come è stato costruito tutto l'impero del Big Brad Baller è interessante. Poi sul fatto che possa arrivare tutti e tre.
Io penso che Liangelo non ci arriverà mai, però questo è il fatto.
Secondo me neanche la Melo, cioè vedendo proprio veramente non c'è niente. Io qualche cosa di Cinema Hills l'ho vista e dovessi dire che se da una parte vedevo Lonzo che era qualche cosa che poteva arrivare, che nonostante si partisse con, come dire, una visione un po' differente, perché comunque nessuno l'avrebbe messo in lottery a inizio anno Lonzo, perché proprio per questo tipo di gioco particolare. Ecco, la Melo è una cosa molto... Leangelo secondo me non ha alcuna possibilità, e su questo penso siamo d'accordo tutti.
Sì, sì.
Ma sulla Melo io continuo ad avere forse ancora anche più dubbi.
Il fatto che la Melo è veramente molto giovane. Adesso su ESPN hanno fatto il rank per il 2019 e comunque lo mettiamo in top 10. Adesso bisogna capire quanto poi sia l'evoluzione. Ci sono i dati fisici sulla Melo che dicono che dovrebbe crescere ancora, diventare più grosso di...
Facciamo di che nel dubbio mangia tranquillo, poi vediamo.
Però è chiaro, lì bisogna vedere, probabilmente tra un anno rivaluteremo, perché è ancora in piena crescita poi soprattutto. Comunque 2001 la Melo. Però comunque ha fatto delle cose che molte tutti i ragazzi della non fanno, tipo di avere comunque un range infinito ancora.
Sì.
Male, ma tira, come Lonzo.
Sì, sì, sì.
Ok, un'ultima domanda, siamo a 3 minuti dall'inizio ufficiale della cerimonia, eccetera, eccetera, a circa 10 minuti dall'uscita di Markel Fultz, una domanda di quelle che ci faceva Alessandro. Che poi magari vedremo se troviamo il tempo per rispondere stasera o se le rimaniamo alla prossima puntata. Ultima cosa, potreste fare voi da social media manager a J.R. Smith tra Cavs in 7 e Goodbye Cleveland degli ultimi giorni? Mi pare che il ragazzo abbia qualche leggerissimo problema con i social.
Guarda, io risponderei... ce l'abbiamo anche noi i problemi con i social, non ti preoccupare.
No, io invece risponderei che ci sono dei serissimi professionisti che vengono reclutati da un profeta per occuparsi del social media managing di account legati alla pallacanestro.
E adesso abbiamo un problema in più con i social, lo vedi che è difficile. Questo è veramente quindi, difficile.
Quindi possiamo riferirci a loro come solidi professionisti, o altrimenti ci sono professionisti ancora più solidi che si occupano degli account di giocatori professionisti italiani che lavorano in NBA, che giocano in NBA, e volendo si può riferire a loro. Quindi non c'è alcun bisogno che ci occupiamo noi di J.R. Smith, perché basta guardarsi intorno, in Italia ci sono fior di esempi cui appoggiarsi per queste
cose. Io mi offrirei volentierissimo di fare il social manager di J.R.
No, no, ma è un peccato. È un peccato perché c'è chi è molto più meritevole di te, di noi, di tutti.
No, questo sicuramente, però la possibilità comunque almeno di avere un colloquio diretto con lui varrebbe la pena.
Beh, guarda che non è che ti passa le vacche che si porta a casa.
No, no, ma proprio per la cultura, proprio fare.
Allora sì. Music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a mean.